All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
Da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.
Cominciamo? Ci siamo? Sì, ma sì, dai, cominciamo. Fortuna che non c'è neanche più il sole che ci picchia sulle teste, quindi stiamo belli comodi e freschi. Belli comodi e freschi a raccontarvi il libro che ha scritto il mio collega e amico Alessandro Braga. È il libro che si intitola Verde Nero, un accostamento cromatico peraltro ripreso dalla sua maglietta verde nero, ma qui c'è il giallo e soprattutto c'è scritto Radio Popolare, quindi non c'entra niente, ma verde e nero perché accosta due colori che come vedremo, ma come è facile intuire, diciamo, hanno un forte e un significativo riferimento politico, tanto il verde quanto il nero. Io comincerei da un giorno ben preciso il racconto di questo libro, che è il 17 maggio, il 17 maggio scorso, quando c'è stata una cosa che si chiamava Remigration Summit. Remigration Summit. Le parole del ministro dell'interno italiano di quel giorno, a chi commentava e gli chiedeva un'opinione su questo incontro, furono: non abbiate paura delle idee forti. Beh, certo, uno dice, perché devo avere paura delle idee forti? Le idee sono tutte benvenute. Eppure quella cosa là, il Remigration Summit, è stata una cosa molto significativa sia per, diciamo, i partecipanti degli altri paesi, ma anche per il maggiore sponsor e presenza italiana, che era appunto la Lega. la Lega, che è l'oggetto, il racconto di questo libro. Allora, al Remigration Summit, non so se avete seguito, anche ascoltando Radio Popolare, nei giorni precedenti c'era anche un po' di mistero su dove venisse fatto, perché era una cosa che si sapeva avrebbe suscitato molte polemiche, molte reazioni. Alla fine è stato fatto a Gallarate, in un teatro, tra l'altro intitolato a Gassman, il cui figlio Alessandro Vittorio Gassman, il cui figlio Alessandro Gassman il giorno dopo ha detto: togliete immediatamente il nome di mio padre da quel teatro, perché io non ce lo voglio. Bene, lì dentro c'era il succo dell'ideologia delle neodestre europee, di diversi partiti, possiamo immaginare Orban per dire uno dei nomi più famosi, ma possiamo immaginare la AfD tedesca, Vox spagnola, una specie di distillato di idee delle neodestre, neofasciste o come diciamo si possano chiamare oggi. Poi magari ci facciamo un pensiero anche su questo, perché anche questo trovate dal lato italiano in questo libro. Ecco, a quel summit, in quel teatro, c'era anche Alessandro Braga, e adesso per cominciare vi farei raccontare insomma un po' anche come è riuscito ad arrivarci, perché non si poteva andare così liberamente e non si poteva fare come normalmente avviene per dei giornalisti che vogliono accreditarsi tramite l'ufficio stampa, come si fa di solito se si vuole andare a seguire ad esempio il convegno di un partito, un congresso, eccetera. C'era tutta una cosa. Allora, Alessandro era forse l'unico o un paio di giornalisti che sono riusciti a entrare. Allora io comincerei senz'altro dal racconto di quella giornata, da come ci sei arrivato, e poi capiamo perché è molto collegato col tuo libro.
Ma allora sì, di giornalisti dentro quella sala eravamo in tre. Uno è un giornalista di Libero ed era stato invitato in realtà, e leggendo poi il suo articolo su Libero il giorno dopo ho capito anche il perché. E poi c'eravamo io e Alessandra Corica, una collega di Repubblica. Io quel giorno ho seguito facendo pezzi per Radio Popolare, il giorno dopo è uscito anche il mio articolo sul Manifesto. Perché siamo voluti andare lì? Perché Lorenza Ghedini, la direttrice, in quella giornata ha voluto spendere forza professionale di Radio Popolare per coprire tutti gli aspetti di quella giornata, che erano le due piazze antifasciste, quella diciamo più istituzionale a San Babila per intenderci, quell'altra che è Eroli più movimentista. C'erano Roberto Maggioni nella seconda e Luca Parena nella prima, e aveva chiesto a me di provare ad andare a questo Remigration Summit, sapendo che i giornalisti non erano ben accetti perché siamo una brutta razza, che a volte anche è vero che siamo una brutta razza noi giornalisti, per loro ancora di più. E in più fare l'accredito con la testata Radio Popolare, come di solito facciamo, Cristina Selva, la nostra segretaria di redazione, manda numero di tesserino, nome e cognome, accreditato il nostro giornalista Pinco Pallo, suonava male. Ho fatto la cosa più semplice del mondo, sono andato sul sito remigrationsummit.quello che era e ho comprato il biglietto, quello base, ho speso solo 40 euro perché c'era la possibilità di stare poi a cena con i relatori e spenderne 250. C'era un dress code che doveva
come
essere...
Come rivestito?
Allora, dicevano business casual o business official. Io ero business casual, cioè un paio di jeans, una camicia, una giacca e un paio di scarpe normali, diciamo. Perché non siamo di sinistra, era proprio specificato.
Veramente? C'era
sì,
scritto.
Sì, c'era scritto perché non siamo di sinistra, tra parentesi zecche. Non c'era scritto.
Cioè, voi non vi avrebbero voluti praticamente,
no, vestiti così
no, guarda,
non vi avrebbero scordate, assolutamente vero. Voluti. E quindi niente, ho comprato il biglietto, sono entrato e mi sono ritrovato in questa sala con 300 persone. E attenzione, vado subito a smontare una notizia che è stata pompata dai giornali progressisti italiani. Ah, è stato un flop, delle 400 persone previste c'erano solo 300, alcuni hanno detto 200, io li ho contati, erano circa 300, 320. Ma il fatto è che il problema non era numerico, non era una manifestazione di piazza dove tra le caratteristiche per giudicare il successo o il fallimento di una manifestazione di piazza c'è ovviamente il dato numerico. Se scendiamo in piazza in 1000 è un conto, 10.000 un altro, 100.000 un altro. Quello era un convegno a livello
A cosa serviva a livello mondiale, cosa così per 300 persone? Qual era il senso?
Ognuno delle persone che era lì aveva dietro di sé centinaia, se non migliaia di persone, rappresentava centinaia o migliaia di persone, e l'impressione fortissima che ho avuto in quella giornata è stata che fosse in nuce una classe dirigente futura che aveva giovane, bella, l'ho scritto, l'ho detto in radio, l'ho scritto sul manifesto, capace sicuramente, che si parlava senza problemi in una lingua comune, tutti hanno parlato in inglese ed era la lingua madre di tutti praticamente, perché tutti lo conoscevano perfettamente l'inglese, tranne uno, era un vecchio destrorso francese, figuriamoci, i francesi si parlavano in inglese e più aveva 80 anni, ma era l'unico veramente che aveva avuto bisogno della traduzione. E questa, l'impressione peggiore, devo dire, che ho avuto è stata proprio questa, che lì si fosse riunita una classe in nuce, appunto una classe dirigente in nuce di un futuro movimento internazionalista, mondiale, europeo di sicuro, ma addirittura mondiale, perché c'erano canadesi, australiani, statunitensi, sudamericani, così, che con appunto questa classe dirigente giovane, tutti sotto i 40 i relatori,
preparati, che sapevano parlare bene,
preparatissimi, e che dietro la bella faccia però hanno raccontato e descritto una politica tremenda da far accapponare la pelle, perché a partire da Martin Selner è abbastanza giovane, 36enne, austriaco, è un negazionista della Shoah, della seconda guerra mondiale, dei campi di sterminio, è una persona che non può entrare in diversi stati del mondo perché ospite non gradito, e invece è entrato con tutti gli onori in Italia e a Gallarate per raccontare, che insieme agli altri, che il loro progetto è tra 10 massimo 20 anni avere un'Europa senza stranieri. Ma cosa vuol dire un'Europa senza stranieri? Così sembra facile, ma per loro è straniero non solo l'immigrato che viene qua per qualsiasi necessità, migra dal suo paese d'origine per venire qui, ma anche le seconde, terze generazioni che non rispondono a dei canoni razziali che rappresentano l'europeo medio. Voi mi direte, ma qual è l'europeo medio? Un siciliano, per stare sullo stereotipo, ovviamente, e uno svedese, quali caratteristiche somatiche ha in comune, o linguistico, o culturali, eccetera? Non importa, non importa. Per loro quello è. Quindi se tu sei figlio o nipote addirittura di immigrato, quindi seconda o terza generazione, nella loro idea futura devi tornartene al tuo paese di origine. Per quale ragione? Perché tu sei comunque consapevolmente o inconsapevolmente complice di una sostituzione etnica e di un'invasione islamica, in questo caso precisano anche la questione religiosa, che è in corso, e l'unico modo per fermarla è rimandarvi tutti indietro. Questa ideologia è stata ben esplicitata in quella giornata, che era un convegno mondiale di fatto, e andiamo sull'Italia, un partito, la Lega, Salvini Premier, ben presente, anzi complice di questo incontro, riconosciuto a livello mondiale, perché quando hanno postato qualche giorno prima, hanno fatto un tweet, insomma su X, hanno scritto quali sono i partiti di riferimento per loro. In Italia hanno messo Lega, Salvini Premier 8.8%, cioè la percentuale presa alle ultime elezioni. E quindi il riconoscimento era totale. La Lega ci ha messo i piedi, tutte e due, nel piatto e ha rivendicato assolutamente questa cosa. Nelle dichiarazioni ufficiali ha cercato di annacquare un po' la questione dicendo: ma noi siamo qui perché la remigrazione è un'idea per rispedire a casa chi è irregolare e delinque. Come vi ho detto, non è così. Remigrazione è un termine, remigrazione in italiano, è un termine che viene tradotto, che ho tradotto, ma non solo io ovviamente, in maniera più prosaica, come deportazione di massa. Questa cosa l'ho detta in radio, l'ho scritta sul manifesto. Il manifesto ha concesso la traduzione di quel mio articolo a una rivista comunista tedesca, la Neue Deutschland. Martin Selner l'ha ripresa su Twitter, non mi è arrivato shitstorm dopo, pensavo ci potesse essere, dicendo: ecco qua il giornalista comunista della Neue Deutschland, tra l'altro non aveva capito che era un italiano, e l'ha ripreso. Ho visto un po' di commenti, tutti che ridevano, dicendo, anche con dei commenti tipo: ah, l'hanno capita, e ha ripostato proprio il pezzo del mio articolo diceva: questa è deportazione di massa.
Ecco, allora questo è quello che è successo, che è successo là dentro.
Cosa che non c'è nel libro, perché il libro è andato in stampa prima, però non casualmente, con un po' di pensiero, devo dire che è stato l'ultimo capitolo, che è quello sul futuro della Lega. In un passaggio dico: state attenti, ricordatevi questa parola, remigrazione, perché sarà la parola chiave della destra sovranista mondiale del prossimo periodo e quindi della Lega.
E infatti è questo, perché poi così fa impressione immaginare che il racconto di quello che avete sentito da Alessandro adesso non riguarda delle presenze politiche marginali. Qui stiamo parlando di partiti che sono in grande ascesa nei loro paesi, addirittura in alcuni casi al governo, come per esempio in Italia. Ricordiamo che Salvini è il vicepresidente del Consiglio di questo paese, e in altri paesi in grande crescita, ad esempio di nuovo la AfD in Germania è il secondo partito tedesco ed è lì con il primo, la CDU. Quindi per dire che stiamo parlando non di una cosa brutta da contrastare, ma piccolina, di nicchia, di un fenomeno politico che sta crescendo. E quel riferimento che lui prima faceva a una classe dirigente che inizia a guardarsi e riconoscersi, io lo trovo particolarmente inquietante, nel senso che è una classe dirigente che prova a formarsi in modo presentabile. Cioè non è fascisti, carogne, tornate nelle fogne, ma è gente vestita bene, che sa parlare, che sa l'inglese, che viaggia, che ha contatti internazionali,
che, anche ha, soldi.
Che ha soldi. Quindi sono... ecco, allora mettiamo per un attimo
aggiungo una cosa proprio per chiudere il Remigration Summit. Non so quanti di voi hanno visto la serie M, quella tratta dai libri di Scurati. C'è un passaggio in cui, insomma, a Mussolini viene chiesto: ma perché non ti spingi più avanti? Potresti farcela prima, all'inizio, potresti farcela. E lui dice: no, non è ancora venuto il mio tempo, ma io sono come le bestie, annusolari, e capisco quando è il momento di azzannare, sento l'odore del sangue. Ecco, ho sentito esattamente quella cosa. Queste persone su quel palco, questi relatori e relatrici su quel palco, sono persone che sanno che in questo momento non è il loro tempo, ma verrà a breve, e lo stanno preparando benissimo a livello mondiale. Quindi non va sottovalutata, a mio avviso, questa cosa, proprio perché potrebbe essere tardi poi, quando capiremo la loro pericolosità. Insomma, non li abbiamo visti arrivare, per intenderci, con un vecchio bel titolo del manifesto.
E quando parlavi della loro idea delle deportazioni, mi veniva in mente Donald Trump, che già sta deportando con tanto di foto a uso social delle persone incatenate in fila per salire sull'aereo. Comunque adesso vi leggo due frasi. Mai al governo con la porcilaia fascista. Siamo la continuazione dei partigiani che hanno combattuto per la libertà. Chi l'ha detto?
Oh, tutti preparatissimi. Tutti preparatissimi.
Sono frasi di Umberto Bossi. Allora, Umberto Bossi è il signore che ha fondato questa, ovviamente, come sappiamo, questa roba qua. Allora adesso bisogna che noi, e se leggerete questo libro, diciamo, si riesce ad andare dentro queste radici, che sono molto, oltre che importanti, anche molto interessanti da capire per chi è appassionato di politica, che cosa c'entra con queste frasi la roba che ci hai raccontato adesso.
Ecco, e qua entriamo nel libro, appunto. Il Remigration Summit è stato un ottimo spunto iniziale, perché l'ho visto, è sul nostro territorio e inquadra a livello mondiale cosa sta succedendo. Ma questo libro è nato così, è nato perché l'editore Prospero, Riccardo Burgazzi, mi ha contattato, essendo un ascoltatore della radio, chiedendo se avevo in canna un'idea di libro o di qualcosa sulla Lega. Mi ha chiamato il 6 ottobre del 2024, io ero sul Prato di Pontida quel giorno, esattamente lì a vedere, e era tarda mattinata, e gli ho detto: guarda, ragioniamoci, credo che questa giornata di Pontida possa essere uno spartiacque ulteriore nel cambio di pelle tra la Lega Bossiana e la Lega Salviniana. Così è stato, a mio avviso, dopo. Però il filo verde-nero che sottende questo libro è che, comunque, come spiega molto bene Andrea Fabozzi, il direttore del manifesto che mi ha fatto la prefazione, poi se c'è tempo vi spiego il perché ho chiesto a lui di fare la prefazione, perché è colpevole del fatto che io segua la Lega, lui è il primo colpevole della cosa, e dice, alla fine Braga nel suo libro va a spiegarci che Sì, è cambiato il contenitore, ma non così tanto il contenuto. E il filo verde-nero, appunto, che porta poi anche al titolo, è questo. Ho voluto smontare un po' una narrazione dell'ultimo periodo in cui è ritornato in voga quella cosa che Ale ha sottolineato, le parole antifasciste di Umberto Bossi. È chiaro che la Lega Salvini Premier si è modificata moltissimo rispetto alla Lega Nord di Umberto Bossi, come contenitore, a partire dal nome, come diciamo obiettivi, una volta era autonomista, federalista, adesso è sovranista, nazionalista e populista, ma io credo, e lo vado a spiegare facendo dei raffronti tra il prima e l'adesso e guardando anche al dopo, che in realtà invece ci sia una netta continuità tra le due formazioni, perché la Lega, io cerco, cioè sarà la mia forma mentis, ma provo a dare una lettura classista anche di quello che vedo e che accade. La Lega non è mai stata una forza rivoluzionaria o che voleva davvero un cambiamento, perché semplicemente i cambiamenti che ha provato a portare avanti dalle origini ad oggi servivano in realtà a mantenere lo status quo, e quindi questi cambiamenti, questa radicalità della Lega c'è, ma in forma reazionaria, non in forma rivoluzionaria. E sono andato a ricordare, prendendo spunto anche da opere, da libri precedenti di colleghi giornalisti, politologi, sociologi, le parole, quelle più vere di Umberto Bossi, mi piace sempre ricordarne una, a metà anni 90, quando diceva ripopoliamo di squali il Mediterraneo, perché in questo momento non avrebbero problemi a cibarsi, perché con tutti questi negretti sui barconi e i successivi necessari naufragi mangerebbero senza problemi. Ecco, da quello a Donald Trump e Matteo Salvini che parla di remigrazione, dov'è la cesura? Credo che non ci sia, ma se poi andiamo a parlare oltre alla xenofobia, a parlare dell'omofobia, questi ricchioni che vogliono distruggere la società italiana dalle basi, è sempre Umberto Bossi, non è mica Matteo Salvini, oppure le donne, perché noi della Lega ce l'abbiamo duro.
Che imitazione perfetta. Hai studiato?
Con l'Umberto mi viene bene. C'è tutto ancora, c'era già tutto, quindi ho voluto provare a smontare un attimo questa narrazione quasi passatista del si stava meglio quando c'era lui. Umberto Bossi, insieme a Silvio Berlusconi, è il maggior responsabile dell'imbarbarimento della politica italiana degli ultimi ormai 40 anni. E questo libro, oltre che un libro giornalistico, perché attenzione, è un libro giornalistico, vuole provare ad essere anche un libro, uno strumento politico, nel suo piccolo ovviamente, un utile, spero, strumento politico per provare a contrastarli. Ed è per quello che in quarta di copertina ho voluto mettere due frasi, quella di Sun Tzu, classica, che conoscete tutti, se conosci il tuo nemico e te stesso, eccetera, 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 e la seconda più facile, parafrasando un po' quella pubblicità sull'AIDS degli anni 80, si li conosci lieviti. Oltre che vengono fuori due SS verdi in fondo per la grafica, è stato voluto per quello. Insomma, io credo che troppo spesso, a partire dal sì sono una costola della sinistra in avanti, siano sottovalutate certe pericolosità di queste due creature che sono una figlia dell'altra e una evoluzione dell'altra, e quindi vadano conosciute proprio per andare a sgretolare il loro sistema disvaloriale, che non è così forte in realtà, e semplicemente risponde alla pancia delle persone.
Ecco, esatto. Chi sono gli elettori della Lega? Cioè, chi sono in Italia le persone che da quel progetto lì si sentono affascinate, convinte, sedotte, ognuno poi diciamo nelle diverse sfumature, ma la Lega cosa prende adesso? Il 9%? L'8,5%?
8,8.
Ecco, 8,8.
Questa è un'altra questione interessante, perché la Lega nell'87, 1987, quando ha eletto i primi due senatori, Leoni e Umberto Bossi, aveva preso l'8,8%.
Quindi è tornata, diciamo, più o meno a quello che sembrerebbe uno zoccolo duro.
Quanto ha preso la Lega alle europee del 2024? L'8,8%. È un cerchio che si chiude, in qualche modo anche numericamente, che dimostra che in Italia c'è uno zoccolo duro, come diceva giustamente Alessandro, di votanti convinti non tanto della Lega di Bossi o della Lega di Matteo Salvini o della Lega di, vi butto lì un nome tra qui a 4 anni, di Silvia Sardone. Metto il mio euro che 4 anni in politica sono un'infinità.
Recentemente è oggi come nominata
oggi
vice
come
segretaria.
Oggi metterei un euro sulla Lega di Silvia Sardone tra 4 anni. Poi nel libro parlo anche di lei, tra l'altro. E quindi non tanto di quello, ma di quel, di una forza, di un movimento, di un partito che porta avanti quel sistema. E in Italia è lì. Poi chi è l'elettore della Lega di Bossi e della Lega di Salvini? Forse la credo di non sbagliare dicendo che la Lega di Salvini è paradossalmente più popolare della Lega di Bossi, perché la Lega di Bossi aveva una classe di riferimento che era quella delle piccoli i piccoli imprenditori padani, dei dentisti con l'armatura e i geometri con lo spadone o viceversa, cantavano i Modena City Ramblers in una canzone di ormai 30 e passa anni fa. Quindi aveva come classe di riferimento quella classe a cui interessava evadere le tasse e portarsi a casa i soldi e diventare ancora più ricca. La Lega Salvini Premier in questo ha cambiato, e infatti non è un caso che i più grossi problemi per Salvini e per la sua leadership siano arrivati dal nord-est, ossia da quel territorio dove gli sgay contano e come, ed è diventata più popolare promettendo, e chiudo, i penultimi contro gli ultimi. Anche qui non è una forza rivoluzionaria una che mette gli ultimi, i penultimi contro gli ultimi, ma reazionaria e conservatrice.
Quindi, se capisco bene, la Lega del Veneto, la Lega di Zaia, per capirci, è la Lega che in qualche modo continua ad avere quel bacino anche elettorale di consensi un po' più simile a quello delle origini. La Lega salviniana inserita in quella ragnatela nera che abbiamo raccontato prima ha un pubblico di riferimento forse anche più trasversale, più vasto, più ecco, però in termini di voti, appunto, abbiamo detto siamo attorno all'8-9%. E qua allora per essere al governo queste forze, in questo caso la Lega, deve allearsi con qualcun altro, evidentemente. In Italia è alleata con Giorgia Meloni. Ecco, allora lì cosa c'è? Due destre che convivono e hanno punti di riferimento diversi? Cioè in che modo la Lega verde-nera può avere le leve del potere vero in mano?
Allora, qui è una domanda interessante e una risposta più complessa, perché se andiamo indietro a vedere in quel cerchio che si è chiuso con le percentuali 8-8-1987, 8-8-2024, c'è stato un biennio di picco per la Lega di Matteo Salvini, 2018-2019. Nel 2018 erano le politiche il 17 circa, adesso arrotondo, per cento per la Lega di Salvini, e la nascita del governo giallo-verde con i 5 Stelle al 34%. L'anno successivo alle europee si ribaltano i risultati, i consensi elettorali, i 5 Stelle prendono il 17%, la Lega di Salvini prende il 34, qualcosa per cento. E Salvini si convince che è la volta di chiedere i pieni poteri. Poi l'estate del Papete, forse un mojito di troppo, e soprattutto l'altro Matteo della politica italiana, Matteo Renzi, gli mettono i bastoni fra le ruote e va a finire come va a finire. Ma non è tanto il 34% alle europee di Salvini che lo porta a pensare, cioè lo porta a pensare di poter avere i pieni poteri, ma il risultato importante è il 17% precedente contro il 34% degli altri, perché il vero dominus del governo giallo-verde è Matteo Salvini. C'è un'immagine precisa che lo esemplifica, ed è Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini con in mano il cartello in cui festeggiano l'approvazione del primo pacchetto dei decreti sicurezza. Che strano, i decreti sicurezza tornano sempre. E lì, nonostante ci fossero due esponenti dei 5 Stelle e uno della Lega, in un rapporto 2-1 5 Stelle sulla Lega, il vero vincitore è stato Matteo Salvini. In questo momento non è nelle stesse condizioni rispetto a Giorgia Meloni, ma potrebbe tornare ad esserlo, ed è per quello che in futuro la Lega di Matteo Salvini resta comunque da attenzionare e essere pericolosa, perché ha la capacità di condizionare anche chi ha più di lui. E perché dico potrebbe tornare ad essere così determinante? Perché la figura in questo momento istituzionale di Giorgia Meloni, anche se un po' tra lei il presidente del Senato La Russa se ne fregano a volte del loro ruolo istituzionale, sono un po' più bloccati, mentre Matteo Salvini, nonostante sia un vicepresidente del Consiglio, ha le mani molto più libere per identificarsi sempre di più con un qualcosa che non è italiano, perché spesso noi giornalisti in Italia in particolare, che seguono la politica, ci incistiamo troppo sulla situazione italiana senza guardare che il piccolo cerchio italiano, ossia la Lega Salvini Premier, è in un altro cerchio più ampio, che è il gruppo dei patrioti a livello europeo con Viktor Orbán e Marine Le Pen, per citarne solo due, e in un cerchio ancora più grosso che è quello mondiale, con Pace alla teoria gender, che ha due padri e nemmeno una madre, Donald Trump da una parte di qua e Vladimir Putin dall'altra. E quindi la possibilità che Salvini conti, che non se ne vada dal ruolo che ricopre in questo
continua
momento
ad esserci,
dipende anche da degli equilibri più ampi, certo, dell'8-8 che ha preso le europee e di quanto conta adesso nel governo italiano.
Insomma, quindi questo ci fa capire che questi equilibri a cui tu fai riferimento a livello internazionale sicuramente in questo momento sono quelli lì, quindi è una fase che possiamo pensare che sia, diciamo, ben favorevole, ben, diciamo, apprezzata in questo momento da Salvini per quella rete,
certo,
internazionale, l'aria che tira.
Cioè, sono le questioni dei soldi anche comunque, e l'affaire Metropol, quindi parliamo gli accordi con Russia Unita, di Putin, eccetera, sono ben chiari. Io li cito nel mio libro faccio un richiamo al libro di due colleghi molto bravi, a mio avviso, che hanno fatto questo libro che si chiama Il libro nero della Lega, sono Giovanni Tizian e Stefano Vergine, che spiegano molto molto bene i rapporti economici tra Russia Unita, cioè il partito di Vladimir Putin, e la Lega Salvini Premier.
Ecco, allora c'è il grande scenario internazionale, c'è quello del governo italiano, e poi c'è quello del territorio, no? Perché naturalmente prima abbiamo fatto riferimento a Zaia in Veneto, la Lega, a casa sua è la Lombardia, casa dolce casa, infatti si intitola il capitolo del libro che parla proprio di questo. Vi leggo proprio un pezzettino e ti alzo la palla poi per raccontare anche questo, perché insomma è vero, c'è tutto questo scenario internazionale da tenere presente, e poi c'è anche, diciamo, quello che già esiste qui e ora nelle nostre vie, nelle nostre città, nelle nostre piazze qui. Milano per i leghisti, scrive Alessandro, è sempre stata la capitale morale, non solo, della loro agognata Repubblica Federale, il salotto di casa, il gioiello da mettere in vetrina, che poi, passati i tempi di Formentini sindaco, era il 1993, Tangentopoli, la Seconda Repubblica, Roma ladrone, eccetera, il carroccio sia praticamente ininfluente in città, poco importa. Per un leghista e per Matteo Salvini in particolare, Milano resta sempre il sogno. Non è un caso che il segretario federale di tanto in tanto ripeta che lui, prima della pensione, vuole essere il primo cittadino della sua città natale. Un miraggio al momento, visti i numeri risicati che la Lega ottiene nel capoluogo lombardo. Ma intanto, nell'attesa di governare la città, la Lega si è ben impegnata a trasformare la Lombardia in casa sua. In che senso?
Ecco, qua andiamo proprio dal macro al micro, o comunque medio, e
beh, cioè, mica tanto, la Lombardia,
no, la Lombardia infatti
è una regione che da sola c'ha il PIL di un paese europeo.
E c'entrano i soldi, anche qui c'entrano i soldi, perché è vero che il sogno di Salvini è occupare la poltrona di Palazzo Marino, è vero che dopo il ventennio formigoniano al momento la presidenza di Regione Lombardia è stata saldamente, è un po' meno saldamente in mano a un esponente leghista, prima Maroni e poi Attilio Fontana fino ad ora, ma è vero anche che la Lega in questi anni ha agito non tanto e non solo per avere la presidenza della Regione Lombardia, ma per occupare quel sottobosco di ruoli che in una regione come la Lombardia sono importantissimi e permettono di governare davvero la regione. In che modo? Con un sistema di amicizie, di parentele e di clientelismi vari. Io cito nel libro un pezzo di un collega del Foglio, Carmelo Caruso, che dice: aveva ragione Matteo Salvini, la Lega è il partito della famiglia, la loro. E poi vado a spiegare il perché. Qui non so quanti di voi siano comaschi, però l'esempio che faccio nel libro è il territorio di Como, perché Como e quel territorio è l'emblema di come la Lega abbia occupato mano militari là, quel sottobosco, appunto, così lo definiscono, così lo definiscono tutti, di potere, che è quello che serve davvero a governare una regione.
Ad esempio, una regione, qualche esempio, cosa vuol
dire? Andiamo alla grande, Salvini e Cecchetti. Fabrizio Cecchetti è stato l'ultimo segretario della Lega Lombarda, o meglio, commissario della Lega Lombarda, prima delle elezioni a dicembre dell'anno scorso di Massimiliano Romeo. Lui è comasco, sua moglie è comasca ed è l'ex segretario provinciale di Como della Lega, il cui cognato è un ex deputato, ex sindaco di un paesino nel Comasco, che però conta nella definizione dei membri all'interno del CDA, della società che gestisce i trasporti comaschi. E lo so che è un giro strano, ma in particolare di Como è Giulia Martinelli. Chi è Giulia Martinelli? La prima moglie.
Una signora comasca qui, però non c'entra niente.
No, però è preparata su Giulia Martinelli.
Però non è complice.
Eh? Sì, la prima compagna famosa, è vero. E lei è a capo dell'ufficio di gabinetto di Attilio Fontana, e chi ben conosce i piani più alti di Palazzo Lombardia dice che è lei a governare la Lombardia in qualche modo, e Fontana è lì un po' burattino, diciamo, con questa rete di rapporti che nascono dal territorio comasco e si spostano poi questa ragnatela in tutto il territorio, fino a scendere, se vogliamo, nel profondo sud, parlo dell'Oltrepò Pavese come profondo sud ovviamente, e a gestire tutta questa rete di ruoli, piccoli ruoli, ruoli intermedi che però servono davvero a tenere in piedi il sistema. E non è un caso, proprio per stare sulla strettissima attualità, che in questo momento i due scazzi, scusate il termine tecnico proprio, più forti tra Fratelli d'Italia e Lega a livello regionale siano: uno su Guido Bertolaso, l'assessore alla sanità, uomo di Attilio Fontana, nemmeno della Lega, di Attilio Fontana, e quel posto lo vogliono prendere i meloniani, ma soprattutto adesso su Enrico Pazzali, l'autosospeso e autorimesso in gioco alla presidenza di Fondazione Fiera. E qui vedremo martedì, c'è cioè il Consiglio regionale, e vedremo se il provvedimento, la mozione di sfiducia, la richiesta di sfiduciare, di rimuovere dal suo posto Enrico Pazzali, presentata dal PD, verrà votato a voto segreto, a scrutinio segreto anche da Fratelli d'Italia, perché quello è un altro posto importante per gestire tutto. Uno dice: ma Fondazione Fiera, ma è così importante? Sì, è così importante. Dentro Fondazione, certo, Fiera c'è l'area la città metropolitana di Milano, ci sono i comuni, c'è la regione che governa, e soprattutto ci sono le stelline, ad esempio, c'entrano sempre Fondazione Le Stelline con la Fondazione Fiera, così, e potrebbe diventare il palcoscenico nei prossimi 2 anni, da qui al 2027, per far crescere non tanto la conoscenza a livello del grande pubblico elettorale a Milano, ma nelle lobby importanti di Milano, di quello che potrebbe essere il prossimo candidato sindaco della destra a Milano. E quindi è per quello che questa forte frizione c'è tra Lega e Fratelli d'Italia, anche per vedere chi mettere al posto di Enrico Pazzali. E martedì vedremo se andranno allo scontro definitivo o meno.
Allora, vi ricordate qualche anno fa quando Salvini prendeva percentuali altissime, il 30 rotti e poi dopo i pieni poteri, insomma quella fase lì? Una cosa per cui era famoso Salvini in quel momento era la sua comunicazione, estremamente aggressiva, ma anche estremamente oculata. Non faceva niente per caso. C'era quella struttura che lui aveva messo attorno a sé, che era soprannominata la bestia, vi ricordate? Che si occupava proprio in modo molto capillare ed efficace di gestire la comunicazione di Salvini, con tutta una serie di interventi, soprattutto sui social, e forse è stato, non so, insomma, non vorrei dire il primo, ma insomma, a usare i social in modo così continuo e aggressivo e forte, che magari a noi faceva un po' sorridere quando lui andava in giro a mangiare le specialità, sembrava linea verde, tipo andava a mangiare gli spaghetti, la cosa, amici, sono qui che mangio, ecco, quelle robe lì facevano un po' sorridere, però in realtà quelle cose lì hanno dato una popolarità a un pubblico molto largo e trasversale e non abituato magari a leggere i giornali o a guardare i talk show politici, ma che si informa sui social, ha dato a Salvini una popolarità fortissima, facendone un personaggio che tutti conoscevano, anche chi non seguiva la politica. E in quel momento dicevi Salvini, certo, magari ti veniva in mente il video di TikTok che mangia il panino, però diciamo che la conoscenza ovviamente nel marketing politico è un punto estremamente spendibile, molto forte. Ecco, la comunicazione in questo momento di Salvini è ancora legata a quel tipo, diciamo, di espedienti, ma comunque anche di strategia precisa, o è cambiata in qualche modo, è cambiata per seguire di più il filo nero rispetto al personaggio Salvini, anche un po' paccioso, che si faceva vedere nei video su Instagram?
Allora, il periodo della bestia è stato un periodo unico, efficacissimo per Salvini. Salvini è stato il primo politico a iscriversi su TikTok, giustamente, e TikTok è un social network che si rivolge ai giovani, e Salvini ha fatto un po' la figura del bimbo minchia effettivamente su TikTok, però come diceva Alessandro è servito a lui per farsi vedere da una platea, un pubblico che non va troppo per il sottile e gli passano le cose molto velocemente. Quel biennio, che poi era stato preparato dal biennio precedente, della bestia non torna, anche per i guai personali e giudiziari di Morisi, che è stato l'ideatore e il coordinatore di tutta quella macchina. In questo momento però Salvini ha cambiato strategia social, è molto più soft, è vero, lo si nota meno, si vede meno, ma e sta facendo diffondere le sue idee base da tutta una schiera di seconde e terze fila della Lega, così come Donald Trump sta facendo a livello statunitense con le sue sparate, ma poi c'è tutta un'altra rete che porta avanti. E non è da dimenticare però che non più tardi del un anno e passa fa, le elezioni di Trump di nuovo presidente degli Stati Uniti, il primo politico che ha salutato la sua elezione è stato Matteo Salvini, ero in apertura in radio quella mattina su Metro Regione, e mi è arrivato, sono iscritto a tutti i suoi canali, alle sue newsletter, così, quindi mi arrivano tutte le sue notifiche, i suoi messaggi, i complimenti a Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti. Il primissimo a farlo è stato Salvini, proprio per rivendicare una primogenitura di appoggio, di fratellanza, di amicizia con Donald Trump, che effettivamente aveva, per quello che dicevamo prima, il ruolo istituzionale di Giorgia Meloni le impediva di non dialogare con Joe Biden prima, presidente ancora in carica, e poi anche comunque con la candidata democratica. Quindi sulla comunicazione social di Salvini dobbiamo stare attenti, perché è molto carsica. In questo momento gli hanno consigliato di stare schiscio, per usare un termine anche in questo caso molto tecnico, ma che è pronta a riemergere con tutta la sua violenza e con tutta la sua efficacia a breve. Chi la sta usando ancora invece in maniera molto efficace, molto veemente e violenta, sono i suoi due nuovi vice segretari, Roberto Vannacci e Silvia Sardone.
Ecco, questo è un punto importante, perché la fase politica poi insomma cambiano, evolvono velocemente. È vero che Salvini è ancora politicamente giovane come anagrafe, insomma avrà quanti anni ha? Una cinquantina d'anni, Salvini? 51?
Sì, 9 marzo 73. Ecco, così sì, quindi, gli fate gli auguri, se okay. vuole segnategli
segna
la data
9 marzo
1973, e auguri
quindi,
Matteo.
Quindi voglio dire, ha un futuro ancora politico sicuramente lungo, però le figure che ci sono dietro di lui, appunto, è interessante capire chi sia. Allora, una è una pura figurina, però non lo so, adesso poi te lo chiedo, ed è il generale Vannacci. L'altra forse ha un futuro, allora forse è meglio ancora, tu ne hai accennato già prima, ne abbiamo parlato un po' prima, ma potrebbe essere anche interessante capirla meglio. Allora, però la prima figurina, quella imperdibile, insomma, è quella di Vannacci. Vannacci cioè, serve a qualcosa dentro questo progetto qua, o l'hanno tirato su così più o meno per caso perché in quel momento faceva notizia? Che ruolo ha dentro la Lega di Salvini?
Allora, Vannacci è servito tantissimo a Salvini, così come Salvini è servito tantissimo a Vannacci, perché, uno, senza Salvini Vannacci non sarebbe europarlamentare e non sarebbe vice segretario della Lega in questo momento.
Quindi è proprio suo, insomma, lo vuole lui.
È suo. Però Vannacci è servito tantissimo a Salvini, perché sennò alle ultime europee del 2024 non prendeva l'8,8%, avrebbe avuto un tracollo maggiore. Quindi Matteo Salvini ha voluto fortemente candidare Vannacci da indipendente, attenzione, alle europee, perché sapeva, aveva intuito e capito che avrebbe, se no, non evitato, ma almeno stoppato un po' quel tracollo che era previsto alle europee. L'8,8% alle europee di Salvini non è stato un tracollo, è stato tutto sommato un buon risultato per lui all'interno della fase, come si diceva una volta. Quindi Vannacci per Salvini è un'arma a doppio taglio. Vannacci ha utilizzato la Lega non come un taxi, infatti si è visto, ci resta dentro. Vannacci ha capito che, nonostante il successo del Mondo al Contrario, prima il libro e poi l'associazione culturale diventata associazione politica, non poteva avere le gambe per camminare quella cosa. Per quale ragione? Perché tutte le formazioni neofasciste in Italia hanno sempre storicamente capito che in certe fasi non conviene presentarsi autonomamente alle elezioni, ma sciogliersi, tra virgolette, oppure colonizzare in qualche modo una forza, un movimento, un contenitore che gli può permettere, sotto un'egida pulita e democratica, di andarsi a posizionare nei posti che contano. In questo momento Vannacci ha capito la cosa e ha detto: l'unico partito sovranista, il più forte partito sovranista in Italia, è l'unico di fatto, è la Lega, e c'è entrato lì, è lì. La particolarità di Vannacci rispetto ad altri destri che hanno provato nella Lega, prima di Bossi e poi di Salvini, a fare questo tentativo, è che lui non sarà una meteora, a mio avviso, non sarà il prossimo segretario della Lega, non ce la farà, a mio avviso, poi potrei essere smentito, vedremo più avanti, ma comunque conterà nella Lega a partire dalle prossime regionali, a partire dalle prossime regionali in Toscana. Vedremo che ruolo potrà avere Vannacci, però è una figura particolare, non è una macchietta assolutamente, non è il nuovo capopopolo leader di un partito
però
forte.
Diciamo, è lì che come collettore però di possibili voti avrà
perché
ancora
con
un suo
quella
ruolo.
Destra Salvini ha altre persone all'interno del suo movimento che lavorano in quella direzione, più capaci, devo dire. E appunto,
ecco,
sì.
Infatti la figura di Silvia Sardone, no? Ce lo accennava prima Alessandro, è attualmente vice segretaria della Lega, così è stata nominata, e ha però tutto un curriculum e un speso già in molti anni, appunto, in Lombardia. Ecco, lei che caratteristiche ha invece rispetto a questo tipo di potere leghista che si sta consolidando, ma in prospettiva anche tentando di andare più avanti?
Silvia Sardone ha preso il posto di Mario Borghezio prima e in Lombardia di Max Bastoni poi. Sono due persone.
Belle persone. Ognuno ha i propri riferimenti.
Non mi dilungo, anche perché abbiamo poco tempo, su Mario Borghezio. Se non per dire che era un amico personale di Jean-Marie Le Pen padre, lavorava, scriveva per Orion, un giornale neofascista negli anni 60, è stato il fondatore e il direttore del Borghese del Nord, che è stata un'esperienza editoriale che voleva tenere insieme il neofascismo italiano dell'epoca con la Lega ancora bossiana. Max Bastoni è più interessante invece come figura, anche se c'è un'intervista a Max Bastoni nel mio libro, perché abbiamo dei rapporti di conoscenza abbastanza forti per questioni professionali e politiche, non che io sia leghista chiaramente, ma ci sono. E lui adesso si è ripulito, è entrato, è uno dei fondatori di Forza Nord, la corrente nordista all'interno di Forza Italia, che è una buona mossa politica fatta da Alessandro Sorto, il coordinatore di Forza Italia in Lombardia, per provare ad prosciugare qualche voto alla Lega. Ma dicevo, Max Bastoni, finché è stato nella Lega, è stato il trade union, il collettore dei voti dei neofascisti lombardi, milanesi, in particolare di Lealtà Azione. Ecco, Silvia Sardone è l'erede naturale, è proprio in linea diretta, perché, e vi faccio un nome per farvelo capire, perché Stefano Pavesi, consigliere municipale di zona 8 a Milano, dove c'è la radio, MacMahon, quella zona lì, è stato l'assistente europarlamentare di Silvia Sardone nel 2019, confermato nel 2024, e lui è uno dei massimi esponenti di Lealtà e Azione. Ho detto Lealtà e Azione, formazione dichiaratamente neofascista a Milano e in Lombardia. Silvia Sardone ha un legame fortissimo con quelli. A Pontida, il 6 ottobre del 2024, era lì con esponenti di Lealtà e Azione che non si vergognavano di avere la maglietta di Lealtà e Azione da mostrare sul prato di Pontida, senza problemi. E Silvia Sardone, dopo un passaggio in Forza Italia, ha annusato l'aria e ha capito che in quel momento era la Lega la formazione che le garantiva maggior successo e maggior possibilità di carriera, e quella che ha fatto carriera andando a farsi i video, tornando alla comunicazione social, nei campi Rom di Milano, e l'ha fatto ancora 2 settimane fa. Quindi Silvia Sardone è pienamente dentro questa onda verde-nera salviniana in Italia, sì, a livello mondiale, quella che dicevamo prima, e la sa surfare bene. Quindi, ecco, è giovane, è donna, è capace, è spaventosamente capace, visto le idee che porta avanti.
Quindi diciamo che se, e poi adesso dobbiamo andare, sì, quasi a chiudere, tra l'altro alle 7, tra poco, insomma, quando finiamo qui, al Barlume facciamo un po', diciamo, un saluto, un evento finale della festa di Radio Popolare, e colgo l'occasione ovviamente per ringraziarvi tutti quanti per essere venuti anche quest'anno. Quindi insomma, se Vannacci in qualche modo rappresenta quella destra anche anti-ideologia woke, antigenere, parliamo come con la pancia, il mondo è contro quella roba lì, come avete capito invece Silvia Sardone, diciamo, è quella più addentro anche ai meccanismi territoriali della destra, quella che esiste da tempo, appunto Lealtà e Azione, quella neofascista di ispirazione vera. Ecco, questi sono, diciamo, i due vice segretari in questo momento della Lega. E quindi niente, Alessandro, per chiudere, vi dico che, beh, innanzitutto appunto il libro, lo trovate in vendita lì alla libreria, e è sicuramente una lettura molto interessante per chi è appassionato di queste questioni politiche, perché si va
masochista,
molto, molto, molto nel preciso, nel dettaglio. Ci sono tante cose molto interessanti e vissute anche in prima persona da Ale, al quale quindi chiedo per chiudere proprio un tuo ricordo, un tuo piccolissimo aneddoto di un momento in cui tu, seguendo la Lega, hai trovato un qualche cosa che ti è proprio rimasta impressa, più di altre.
Vabbè, vado indietro al 1 luglio 2012, congresso federale della Lega, il passaggio storico tra Umberto Bossi e Roberto Maroni. Umberto Bossi in lacrime che consegna la creatura a Roberto Maroni, citando Salomone, le due madri, piuttosto che vederla morire, era il periodo degli scandali, del cerchio magico, eccetera, la consegno a te. E fa così proprio il gesto. Io c'ero al palazzetto dove c'è stata la cosa, devo dire, quello è stato per noi legologi, noi che siamo alla Lega, un momento forte, di frattura tra un prima e un dopo. L'era delle scope di Roberto Maroni è durata pochissimo, era il 1 luglio 2012, dicembre 2013 arriva Salvini, dalle scope che hanno pulito poco il poulet, come era la sua frase, le ore de netto full poulet, c'era bisogno di uno strumento più forte. Sono arrivate le ruspe salviniane, le stiamo ancora vivendo, queste ruspe salviniane, vedremo in avanti che cosa succederà. Gli strumenti cambiano sempre, l'ideologia razzista, xenofoba, fascista della Lega resta e resterà, ed è per quello che ho voluto scrivere Verde Nero. Grazie davvero.
E siccome anche Salvini ci ha detto di non siccome anche Salvini ci ha chiesto di non andare a votare, chi non lo avesse ancora fatto si ricordi, insomma, stasera ancora e anche domani mattina. Grazie, a presto.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop is all you need.